Il primo movimento adagio moderato del concerto di Elgar in Mi minore opera 85, che più di altre pagine resta la sua voce indimenticabile, tratto dal CD Jacqueline Dupré, The Great Concertos, Elgar, Dvořák, Saint-Saëns, Haydn, pubblicato da Warner Classics, in cui ad accompagnare la leggenda del violoncello Jacqueline Dupré e la London Symphony Orchestra diretta da Sir John Barbirolli, introduce la recensione di oggi a lei dedicata. In quest'anno 2025, in cui si sono celebrati gli 80 anni dalla nascita e al documentario su di lei prodotto da Allegro Films è uscito come premiere sulle piattaforme PBS America, poi su Sky Arts e Arte. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. L'anno 2025, che ormai volge al termine, ha segnato, tra le altre ricorrenze musicali, se così possiamo dire, l'ottantesimo anniversario della nascita della leggendaria violoncellista di origine britannica Jacqueline Dupré. Ad onorarne il ricordo, in un documentario dal titolo Jacqueline Dupré, Genius and Tragedy, per la regia di Matthew Percival, di cui peraltro la prima svizzera si è tenuta durante la scorsa edizione del Verbier Festival, presentata alla presenza del regista e di Misha Majsky, le testimonianze della star del violoncello Yo-Yo Ma, che oggi suona lo Stradivari Davidoff del 1712 a lei appartenuto, voce narrante, ma anche celebrità del mondo musicale internazionale, tra cui Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Zubin Mehta, Sheku Kenemason, John Barbirolli, Ruth Ann Cannings, Catherine, duchessa di Kent. Un omaggio al genio di Jacqueline Dupré, prematuramente scomparsa all'età di 28 anni, ed una toccante riflessione sulla caducità e fragilità della condizione umana. Passiamo quindi a parlare del contenuto di Genius and Tragedy. Chi la conosce considera indubbiamente Jacqueline Dupré una delle più grandi violoncelliste di tutti i tempi, nonostante la sua brillante carriera sia stata crudelmente stroncata dalla sclerosi multipla quando aveva appena 28 anni. La malattia le portò via quel suo dono prodigioso e l'amore per la musica, costringendola a sopportare 14 anni di incessante malattia. Tuttavia, durante la breve esperienza concertistica internazionale, durata circa un decennio, ebbe il mondo della musica letteralmente ai suoi piedi, distinguendosi per uno stile espressivo capace di stregare chiunque la vedesse esibirsi. Dupré, come abbiamo accennato, avrebbe festeggiato il suo 80° compleanno nel gennaio 2025 e il documentario Jacqueline Dupré Genius and Tragedy, scavando negli archivi cinematografici originali, racconta la sua storia. Racconta chi era e perché fosse una musicista tanto straordinaria. Riporta una serie di momenti spontanei fuori scena e durante le prove, oltre a varie performance dal vivo. Ad introdurlo e narrarlo il violoncellista vincitore di un Grammy, Yo-Yo Ma, proprietario del celebre violoncello appartenuto a Dupré, il Davidoff Stradivari del 1712. Per questo, particolarmente legato alla sua vicenda, tanto da rivelare: ogni volta che lo suono provo il privilegio di essere tangibilmente e tattilmente connesso a lei, al suono del suo violoncello e alla sua anima. Ma tornando alla sua storia, era il 21 marzo 1962 quando Jacqueline Dupré tenne la sua prima esecuzione del concerto per violoncello di Elgar, appena ascoltato in apertura di questa recensione, alla Royal Festival Hall di Londra. E fu proprio questa performance a lanciarla sulla scena mondiale a 17 anni. Ultima opera di Elgar, pubblicato nel 1919 dopo la prima guerra mondiale e pieno di angoscia, il concerto in Mi minore opera 85 divenne quindi il, potremmo dire, pezzo simbolo della Dupré e il punto di riferimento con cui si sarebbero misurate tutte le altre interpretazioni. La sua melodia lamentosa era inevitabilmente in risonanza con la sua tragica storia. Prima di proseguire con la recensione passerei ad un secondo ascolto, il terzo movimento, adagio cantabile allegro vivace, della sonata per violoncello numero 3 in La maggiore opera 69 di Ludwig van Beethoven, dall'album Jacqueline Dupré, Daniel Barenboim, Beethoven, Cello Sonatas Variations, registrato al Festival di Edimburgo nel 1970 dalla BBC e pubblicato da Warner Classics. Thank you. Proseguendo con il racconto della vita di Jacqueline Dupré, facciamo un balzo indietro nel tempo, fino alla Londra degli anni 60. Mentre i Beatles erano in cima alle classifiche pop, Jacqueline Dupré era l'immagine di una nuova generazione d'oro di artisti e amici che con il loro entusiasmo giovanile portarono una ventata di freschezza in un mercato potremmo dire intriso di tradizione. Tra questi figuravano musicisti classici, come si osserva nel documentario, come Pinchas Zukerman, Isaac Perlman, Zubin Mehta e suo marito Daniel Barenboim. Jacqueline Dupré e Daniel Barenboim furono infatti una coppia glamour di eccezionali musicisti, una sorta di versione moderna di Clara e Robert Schumann. Insieme divoravano i repertori per violoncello e pianoforte e le registrazioni da loro realizzate divennero riferimento per il pubblico di tutto il mondo. Ciò che emerge in Genius and Tragedy è anche quanto Dupré fosse spontanea, uno spirito allegro tanto da essere nota tra gli amici come Smiley. Ma sul palco con il suo violoncello possedeva un'intensità tale da riuscire a comunicare i sentimenti più profondi, toccare le corde dell'anima, come si suol dire. Tra le interviste presenti nel documentario, alcuni di coloro che conoscevano meglio Dupré, tra cui Ruth Ann Cannings, che si prese cura di lei durante la malattia. Le capacità innate di Dupré, definite indescrivibili, lasciavano perplessi perfino i suoi colleghi musicisti, che faticavano a credere come la musica fluisse così naturalmente da lei. Studiò con i grandi, Casals, Tortelier, Rostropovich, ma sono le sequenze con il suo insegnante William Plyth, il suo papà del violoncello come lei stessa lo definiva, oggetto di alcuni dei filmati più coinvolgenti. Oggi, quasi 40 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1987, la meraviglia davanti alle sue esecuzioni rimane pressoché immutata. Particolarmente interessante è poi un estratto del febbraio 1988 in cui Charles Beer, liutaio, esperto e commerciante di violini britannico, scomparso nell'aprile 2025, racconta gli strumenti e gli archi suonati da Jacqueline Dupré, tra cui lo Stradivari Davidoff del 1712. Beer la racconta come una persona davvero speciale anche senza il suo violoncello. La conobbe nei primi anni 60, radiosa ma timida, dalla personalità forte ma mai esigente, inglese come la musica di Elgar, e rivela che niente di tutto questo è mai cambiato, né con la sua ascesa alla fama internazionale, né durante i periodi bui dell'esordio della sua malattia, né nei suoi ultimi anni di paziente sofferenza, e che odio la sclerosi multipla sia stata la frase più vicina ad una lamentela che le avesse mai sentito pronunciare. Riguardo ai suoi strumenti, durante la sua carriera Jacqueline Dupré ha usato 4 violoncelli, il primo dei quali uno Stradivari del primo periodo, posseduto negli ultimi anni da Lynn Harrell. Alla fine del 1964 le fu portato da New York lo Stradivari Davidoff del 1712 e se ne innamorò all'istante. Il rapporto si è rivelato tutt'altro che perfetto. Perfetto, prosegue nel racconto, in parte perché gli strumenti Stradivari non sono sempre adatti a un suono così energico. Ciononostante, quando entrambi erano al massimo della forma, la combinazione era sublime, rivela Beer. La serie di suoi ricordi prosegue così. Un giorno, intorno al 1968, non c'era tempo per curare il Davidoff prima della partenza di Jackie per suonare a Milano e le prestammo un Francesco Goffriller, che in seguito acquistò. Fu il suo compagno per gli anni successivi e fu usato per molte delle sue registrazioni. Infine, il liutaio di Filadelfia, Sergio Pereson, le costruì un violoncello. Probabilmente lo strumento perfetto sarebbe stato uno dei grandi Montagnana, un violoncello in grado di trasformare una pressione dell'arco tremenda ed esuberante in un suono fortissimo, ma non gliene capitò nessuno al momento giusto. Aveva 2 archi preferiti, un John Dodd e un Louis Panormo. Il secondo fu acquistato nel 1966, quando una portiera d'auto si chiuse e distrusse il primo. La fine degli anni 60 fu un periodo particolarmente felice, prima con il matrimonio di Jackie con Daniel Barenboim e poi grazie alla collaborazione musicale che entrambi avevano con Isaac Perlman, Pinchas Zukerman e altri. Oltre ai concerti e alle registrazioni c'erano feste di musica da camera con gli amici e le possibilità della vita sembravano illimitate. Poi arrivarono i primi problemi e la diagnosi della malattia che pose fine alla carriera della brillante violoncellista. Negli ultimi anni della sua vita il più grande piacere di Jackie fu condividere le sue registrazioni con gli amici che le facevano visita. Il suo desiderio era sempre quello di suonare e con la mente e l'orecchio, infatti, nonostante il corpo non la supportasse, ascoltare i suoi dischi le forniva una sorta di balsamo. La sua vita proseguì per 11 difficili anni, trascorsi con il sostegno di Daniel Barenboim e con le cure devote ed esperte di Ruth Ann Canning. Terminerei quindi questa recensione dedicata al documentario Jacqueline Dupré, Genius and Tragedy, con un ultimo ascolto. Il terzo movimento finale finale, allegro moderato, del concerto per violoncello in si minore opera 104 di Antonín Dvořák, tratto dal CD Dvořák Cello Concerto in B minor and Silent Woods, adagio for cello e orchestra. Interpreti Jacqueline Dupré, Chicago Symphony Orchestra e Daniel Barenboim, etichetta Warner Classics. Un saluto da Luisa Sclocchis.